La salma di Evita arriverà in Argentina dopo diversi anni, nel 1976, con Perón già morto da 3 anni.
Una delle curiosità mie di questa riesumazione che avverrà è proprio rivolta a capire qual è la natura, diciamo, l'origine di queste salme.
Storie di salme e riesumazioni in una puntata che si intitola Eva e Mike.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ogni tanto capita che riceviamo delle storie, che è un po' la storia che ci ha mandato Aldo, che riguardano personalmente l'autore della storia, ma che riguardano un pezzo di storia che probabilmente conosciamo già. Il pezzo di storia che conosciamo già è la storia della salma di Eva o Evita Perón, che a un certo punto scompare dopo che è stata esposta, dopo che è stata prima imbalsamata e poi esposta per diverso tempo in Argentina, a Buenos Aires. Appunto, la salma sparisce e non viene più ritrovata. Ebbene, questa storia parla di un piccolo cimitero abbandonato nel comune di Dalmine, in provincia di Bergamo, dove a un certo punto della sua vita, da bambino, Aldo ci trova insieme a una persona, un tizio argentino che è diventato un amico di famiglia, ci trova una tomba intitolata Maria Maggi. Bene, questa storia parla di questa Maria Maggi e parla soprattutto di Evita Perón e del suo corpo che ha vagato e di cui ci sono pare delle copie in giro per il mondo. Aldo, oltre che essere un nostro ascoltatore, è uno studioso di tutto questo e ci racconterà meglio questa storia che è abbastanza intricata. E poi vi racconteremo una storia che invece è molto meno intricata, è una storia di piccola criminalità ma che riguarda riesumazioni, ed è la storia della trafugazione della salma di Mike Bongiorno. La puntata si intitola appunto Eva e Mike. Benvenuti. Quando avevo 5 anni i miei genitori si trasferirono per lavoro a Dalmine, in provincia di Bergamo. Era il 1973 e avevamo preso in affitto una casetta a 2 piani in una frazione del paese. Qualche settimana prima di fare il trasloco definitivo, mio padre alloggiava in un piccolo affittacamere con annesso bar proprio vicino all'ingresso della fabbrica dove lavorava. In questo posto, una sera, mio padre incontra un ragazzo della sua età, un argentino di nome Jorge. È in Italia da 2 giorni e anche lui lavorerà per un anno all'interno dello stabilimento. I due fanno subito amicizia e la sera stessa in cui si conoscono, Jorge fa una richiesta molto particolare a mio padre. Gli chiede di accompagnarlo in un cimitero abbandonato di una delle frazioni del paese. Mio padre accetta e il giorno seguente, un sabato pomeriggio, sono insieme all'interno di questo cimitero. Camminano tra le sterpaglie e i rovi. Jorge dice di dover cercare una tomba e dopo diverse ore di ricerca finalmente la trovano. Maria Maggi, recita la lapide, nata il 7 maggio 1900 e morta nel 1952. Mio padre chiede a Jorge chi sia questa donna. Lui risponde dicendo che si tratta di una donna che lui ha conosciuto a Buenos Aires, che è stata sepolta qui. La cosa non è né strana né improbabile. Molti migranti hanno scelto di farsi reimpatriare dopo la morte. Per un anno intero cerchiamo tutti i giorni al cimitero, a volte tutti insieme, a volte con Jorge, che nel frattempo è diventato parte della nostra famiglia. È un ragazzo di grande cultura, adorano i bambini e ci tratta con grande rispetto e amore. Improvvisamente, il 1 luglio del 74, ci telefona dal motel Agip di Milano, quello sulla tangenziale prima dello svincolo per Genova, dicendo che deve urgentemente tornare in Argentina. Andiamo a salutarlo, ci saluta con l'aria di uno che non tornerà mai più. Ci lascia un indirizzo che risulterà falso e poi scompare definitivamente.
Lui diceva di essere un ingegnere, probabilmente lo era, diceva di essere stato un militare dell'aeronautica, era stato accompagnato da mio padre a fare dei voli perché doveva mantenere le ore di volo all'aeroclub di Bergamo. E era molto paterno, tant'è che io sono rimasto profondamente legato a questa figura anche dopo, nonostante i 6 anni miei del tempo. A avevamo un indirizzo, addirittura io sono andato in Argentina a cercarlo, mi è stato detto che era meglio non cercarlo, però sai, lui ci ha dato un nome, Jorge García, come dire Mario Rossi in Italia.
Per tanti anni, per l'esattezza 34 anni, Jorge García rimarrà un argomento che ogni tanto verrà tirato fuori durante le cene di Natale, con un po' di malinconia per quel giovane ingegnere così cordiale. Finché nel 2008, a Natale per l'appunto, siamo davanti alla TV e parte un servizio di Gianni Minoli sulla storia di Evita Perón. Ne narra le vicissitudini, il tortuoso percorso di vita, la malattia, la morte, l'imbalsamazione conclusa durante l'ennesimo colpo di Stato. E infine la scomparsa della sua salma, trasferita e sepolta segretamente a Milano, al cimitero monumentale sotto falso nome.
Per alcuni era la Madonna degli Umili, per altri una donna vendicativa e crudele per la storia. Evita Perón è stata un'incredibile comunicatrice del peronismo, vicina ai poveri, lontanissima da chi non era d'accordo con i suoi piani.
Il falso nome ci fa cadere dalla sedia. È Maria Maggi, vedova De Magistris, nata ad Almine il 7 maggio del 1900. Avevamo visto quella tomba al vecchio cimitero, ad Almine e non a Milano. In men che non si dica, eravamo già in auto verso il cimitero. Arrivati sul posto, la lapide non c'era più. Telefonammo all'ufficio anagrafe del comune, il quale ci disse che non era mai stata registrata una donna con quel nome ad Almine, nata, vissuta, morta o sepolta che fosse. I giornali dell'epoca parlavano di una sepoltura sotto falso nome e probabilmente era vero, ma quel cognome, Maggi, era molto contestualizzato ad Almine. A pochi metri dalla tomba di Maria Maggi c'era la tomba del vescovo Maggi e poi altri Maggi all'ingresso. Strano che qualcuno in Argentina si fosse inventato un cognome così ben collocato, soprattutto contestualizzato proprio ad Almine. Ma perché poi proprio ad Almine? Non potevano farla nascere a Milano, visto che era un nome falso? E perché prendere un nome e una data già presenti su una tomba a 50 km di distanza? Era un mistero già dall'inizio. Studiai sopra. Conoscevo bene lo spagnolo, ero stato in Argentina diverse volte. Ne vennero fuori diversi faldoni di ricerche di vario livello, anche molto complicate. La storia era contorta oltre ogni limite. Ma una cosa era chiara: nessuno riteneva il nome Maria Maggi come un nome reale, nessuno storico, nessun ricercatore. Tutti erano convinti che fosse un nome inventato. Anche Dalmine come luogo di nascita era un mistero. Dalmine come città nasce solo nel 1928 e il fatto che ci potesse essere qualcuno nato ad Almine prima di quell'anno era quantomeno improbabile. Ma scoprirò presto di sbagliarmi, e di grosso. Scrivere un saggio su tutto quel materiale mi era impossibile, dunque decisi di scriverci un romanzo che mi sarebbe servito come libro civetta per agganciare qualche testimonianza interessante. Scrissi un libro, Le false verità, lo pubblicai nel 2012. La manovra funzionò alla grande, perché nel giro di qualche mese saltarono fuori altre 10 persone che confermarono l'esistenza di quella tomba con quel nome nel vecchio cimitero. Ma di documenti ancora niente, finché nel 2016 salta fuori dall'archivio di Stato di Bergamo un documento che chiarisce tutta la storia di Maria Maggi. È nata ad Almine, che all'epoca è una frazione di un altro comune, Sabbio Bergamasco, che verrà in seguito inglobato nel comune di Dalmine nel 1928. Striscia di terra di circa 3 km per uno, che contiene una decina di cascine, fra le quali, ultima cascina in fondo alla frazione, la cascina Maggi, dove dovrebbe essere nata questa signora. Nessuno, nemmeno quelli della questura, nel 1971 erano riusciti a trovare documentazione comprovante l'esistenza di questa Maria Maggi. L'unico documento sembrava essere quello dell'anagrafe cimiteriale, il quale venne trovato dagli agenti della questura nei giorni seguenti alla riesumazione della salma. Questa venne esumata in tutta fretta dal cimitero monumentale di Milano per opera di 3 agenti dei servizi segreti argentini, il colonnello Héctor Cabanillas, il sottufficiale Manuel Sorolla, a tutt'oggi vivente seppur anzianissimo, e il sottufficiale Hamilton Diaz, e riportata poi frettolosamente a Juan Domingo Perón, che in quel momento era in esilio a Madrid con l'aiuto di Licio Gelli e di Giulio Andreotti. La salma arriverà in Argentina dopo diversi anni, nel 1976, con Perón già morto da 3 anni. L'anatomopatologo che eseguirà l'autopsia della salma, il professor Tellechea, scriverà chiaramente che si tratta di un'opera di bassa qualità e che si tratta dell'opera di uno scultore, nonché dichiarerà all'inizio degli anni Ottanta che non si tratta di Evita. Però tutti sono convinti che lei sia al cimitero della Recoleta a Buenos Aires. Dopo grandi e faticose ricerche, riesco a parlare con il sottufficiale Sorolla, uno dei 2 appartenenti al nucleo di recupero della salma. Mi racconta quello che accade a Milano in quei giorni a cavallo fra la fine agosto e il primo di settembre del 74, della paura di essere seguiti dagli uomini del terribile colonnello Osinde, della fuga verso Madrid con il carro funebre dell'impresa italiana San Siro.
Possedere questa salma, che ha un valore importante da un punto di vista esoterico per la popolazione, per il popolo argentino, equivale ad avere del potere. Loro lo dicono chiaramente: lo che tiene la mujer tiene il poder, cioè chi ha la donna, inteso lei, Evita, ha il potere. Quando aprono la cassa, gli operai che stavano facendo l'esumazione si buttano in ginocchio e cominciano a dire: oddio, oddio, miracolo, perché è perfetta, figurati, era una statua, no?
E mi racconta delle tante copie perfette della salma, fatta per sviare i molti che volevano impadronirsi di quel macabro trofeo. Mi disse: erano copie perfette, perfino il capitano Mori Koenig, che l'aveva requisita nello studio dell'imbalsamatore presso la CGT, si era fatto ingannare da una delle copie e l'aveva inseguita fino a Bonn, in Germania. Le altre copie furono, a detta sua, sparse per vari cimiteri in Italia e all'estero. Nemmeno lui si diceva sicuro che quella di Milano fosse l'originale. Diceva che Perón non aveva riconosciuto la moglie una volta aperto il feretro, e in seguito era stato convinto proprio dall'imbalsamatore che aveva eseguito quel lavoro, Pedro Ara, uno spagnolo che aveva vissuto in Argentina. Tra qualche mese quella tomba verrà aperta e scopriremo se all'interno c'è una delle copie, un mucchietto di ossa oppure la vera salma di Evita Perón.
Decided I should decline all the honors and titles you've pressed me to take. For I'm contented. Let me simply go on as the woman who brings her people to the heart of Perón. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I shall not leave you, though it make it harder for you to see me.
Eva's Final Broadcast, intitola questa canzone di Madonna, cioè l'ultima trasmissione di Eva. Non so se Luca Michele lo sa sicuramente meglio di me, se la Eva nella fattispecie è proprio Evita Perón o se è una Eva in generale, ma forse ne sarei più Aldo. Ad Aldo però io voglio chiedere un sacco di cose, perché è una storia davvero intricata e complessa quella che ci ha raccontato, e lui è uno dei massimi esperti di tutta questa storia, e appunto ce la facciamo raccontare da lui. Pronto, ciao Aldo, buongiorno.
Ciao, ciao, come stai?
Sto benone, tu come stai?
Tutto a posto.
Aldo, senti, provo a ricostruire per vedere se ho capito delle cose. Allora, nella tua infanzia tu ti trasferisci ad Almine, incontri Jorge, questo giovane argentino che conosce tuo padre, e lui scopre questo piccolo cimitero, e lo fa scoprire a voi, in cui si trova la tomba di questa Maria Maggi. E poi questo Jorge scompare e di lui non si scoprirà più nulla, non si saprà più nulla. Dico bene?
Esatto, noi a luglio del 74 riceviamo una telefonata da Jorge, ci telefona e dice: io sono qui, devo tornare in Argentina assolutamente, venitemi a salutare. E noi partiamo con la macchina e lo andiamo a salutare. Lui ci saluta lasciandoci un indirizzo che poi risulterà non reale, insomma torneranno indietro le lettere, come sconosciuto il postino. Ricordo ancora questa frase scritta sulla lettera, e lasciando a casa nostra un baule di materiale suo, per cui vestiti, libri, varie cose, e non si farà più sentire da quel momento.
E tu supponi sia una persona dell'esercito o dei servizi segreti?
Ma questo era quello che diceva anche lui, nel senso che lui diceva di essere stato un militare, era un pilota, perché so che mio padre lo accompagnava all'aeroclub per fare ore, diciamo di così, volo. E di conseguenza ritengo che in quel periodo lì, per quella che era la situazione politica argentina, fosse molto probabile che si trattasse di una persona legata a qualche servizio.
E lui era venuto qui in Italia con l'obiettivo di?
Ma semplicemente era un ingegnere che tra l'altro lavorava in stretta collaborazione con mio padre all'interno dello stabilimento d'Almine, e faceva un censimento cespiti. Ecco, una cosa semplice.
Okay. Non so cosa siano i cespiti, ma come se fosse.
No, allora l'ho fatto anche io, tra l'altro. La cosa divertente okay. È quella, cioè vai macchina per macchina e fai sostanzialmente un riconoscimento della macchina, prendi la matricola, queste cose qua.
E come si lega la sua storia con quella delle salme di Evita Perón?
Non ne abbiamo idea. Sicuramente lui sapeva di questa sepoltura a Sforzatica ad Almine, cosa che nessuno sapeva al mondo fino al 2012, quando io sono uscito col libro. Non lo sapeva nessuno. Questo è incredibile.
Perché è così importante e interessante la salma di una persona morta giovanissima, tra l'altro? La Perón aveva 33 anni, giusto, quando è morta?
Sì, esatto. È diventata una questione religiosa. Cioè, e questa è la cosa forse più complessa da spiegare. C'è stata letteralmente una guerra in Argentina nel 1956 fra la Chiesa Cattolica, supportata dai militari, e le forze, diciamo così, esoteriche, che erano supportate dal governo. Cioè il governo era fortemente orientato verso l'esoterismo, però cioè, è letteralmente una guerra civile basata sulla religione, e lei è il feticcio della parte, diciamo così, semi-esoterica della storia. Dunque lei diventa veramente una Madonna a tutti gli effetti.
La salma, l'ultima salma che deve essere riesumata a breve, tu sai quando, Aldo, giusto? Settimane, mesi?
Settimane barra un mese, okay. Insomma, siamo lì.
Quindi in quella che deve essere riesumata a breve, da dove arriva? Dove è stata trovata?
Allora, io posso farti tre ipotesi. La prima, che sia veramente Maria Maggi, che è la cosa più logica che viene da pensare. La seconda è che sia una delle copie, però sai, lì sotto potremmo trovare una copia, come potremmo trovare veramente lei, perché quella che poi dopo torna in Argentina nel 76 viene sottoposta ad un'autopsia, e chi fa l'autopsia dice: questa è opera di uno scultore, lo dice chiaramente.
Certo. Quindi scusami, però allora, è per capire se ho capito bene, la salma da riesumare a breve è quella proprio del cimitero di Dalmine.
Esatto.
Quindi il cerchio si chiude.
Il cerchio si dovrebbe chiudere. Capisci?
Certo. E tu puoi farci sapere qualcosa, Aldo?
Assolutamente sì, non mancherò di farvelo sapere, anche perché sarà una cosa che avrà una risonanza abbastanza importante, ammesso che lì sotto c'è o la copia o lei. Perché se c'è lei è stata imbalsamata da un professionista, e è molto probabile che il corpo sia veramente molto ben preservato. Se invece è una copia, altrettanto, perché poi dopo bisogna stabilire se è lei o se è una copia. Dunque sarà veramente un terremoto. Se invece c'è la povera Maria Maggi o se non c'è sotto niente, vabbè, la cosa rimane aperta.
Certo, certo. Aldo, rimaniamo in attesa e ti ringraziamo molto per la precisione del tuo racconto.
Ma grazie a voi. Grazie
a presto.
A
ciao, grazie.
A presto, grazie ancora. Ciao.
Loro sono gli Oranger che cantano Mike Love Not War, che immagino sia Mike perché più tardi racconteremo la storia di Mike Buongiorno, quindi a Luca Micheli non sfugge niente. Tra l'altro faccio una ammenda sul fatto che il brano di Madonna, Eva's Final Broadcast, è chiaramente dedicato a Evita Perón, perché lei ci ha fatto un film su Evita Perón a testimoniare l'importanza di quella figura. Ora ascoltiamo Andrea Colamedici e poi torniamo Borsa in diretta e poi torniamo a raccontare una storia che ha a che fare con Mike Buongiorno.
La storia di Aldo è veramente affascinante. Ci racconta di un paesino in provincia di Bergamo all'interno del quale la vita scorre solitamente in maniera molto tranquilla. Eppure accade qualcosa, accade che arriva un argentino, Jorge, che trasporta tutti all'interno della storia, dalle piccole storie di paese alla grande storia dell'umanità del Novecento, perché questo incontro con il giovane ingegnere mette il ragazzo e il padre nella condizione di essere parte integrante di un mistero che è davvero estremamente affascinante. Andare alla ricerca di questa tomba, alla ricerca della tomba di Maria Maggi, e poi scoprire nel tempo che potrebbe esserci lì sotto, in un paesino della provincia di Bergamo, potrebbero esserci le spoglie di Evita Perón, apre ad Aldo delle prospettive esistenziali affascinanti. In fondo è quello che ci succede spesso ed è quello che bramiamo di più: imparare a guardare lo straordinario nell'ordinario, capire che dietro ogni angolo potrebbe esserci qualcosa di misterioso. Mi ricorda Ratatouille, quello straordinario film della Disney Pixar, all'interno del quale il discorso che viene fatto da Monsieur Ego alla fine è capitale, cioè non è vero che chiunque è un grande cuoco, ma dietro chiunque potrebbe nascondersi un grande cuoco. E allo stesso modo, dietro ogni dettaglio del nostro contemporaneo potrebbe calarsi una meraviglia che al momento ci appare come sconosciuta. E allora ecco il grande messaggio di Aldo, che riesce a scrivere un libro che apre poi delle nuove strade, è quello di non farsi bastare l'incanto, di non farsi bastare la fortuna di aver partecipato a un atto meraviglioso, ma cercare di riempirlo il più possibile ancora di spazio e fare in modo che altre storie possano calarcisi dentro.
Arrivati all'ottava stagione di Off Topic, riusciamo a fare un promo serio e sereno? Perché ogni volta che lo ascolto in radio non capisco mai nulla. Allora, Off Topic, fuori dai luoghi comuni, la novità dell'anno è...
Vuoi dire tutto tu?
Sì, tutto io a questo punto.
Dillo,
basta.
Cosa facciamo? Qual è la novità?
Beh, intanto noi facciamo sempre luoghi comuni, frasi fatte, stereotipi, eccetera.
Ma perché io dovrei guardarti?
Ma perché siamo simpatici, no?
No, perché c'è il videocast.
Ah,
c'è l'assist.
Vabbè,
quest'anno ci potete vedere anche in video sul sito di Radio 24.
Nuovo
quindi...
sito di Radio 24.
Esatto. Quindi è tutto bello lì per voi, tutte le puntate, sia in audio che in video, e soprattutto tutti gli ospiti in studio.
Scusate, ma facciamo anche radio?
Forse, non lo so.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 e la domenica alle 16 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
Lo spostamento e la trafugazione delle salme è sempre stata un'attività misteriosa, oscura e aberrante anche, perché ha a che fare con i morti che non si possono più difendere e ai quali non resta altro che quelle spoglie mortali. C'è una storia recente che parla di questa bieca dinamica, è la storia della salma di Mike Bongiorno, sepolta nel cimitero di un borgo sopra al Lago Maggiore e poi ritrovata. State con noi.
Del mitico Mike Bongiorno non resta neanche il corpo. Questa notte, infatti, la sua bara, custodita nel piccolo cimitero di Arona, vicino Novara, è stata portata via. Un episodio raccapricciante che per il momento rimane senza un perché. Nessuna richiesta di riscatto, nessuna rivendicazione.
Il furto della salma di Mike Bongiorno sconvolse l'opinione pubblica nel 2011. La salma fu trafugata con l'obiettivo di compiere un'estorsione nei confronti della famiglia dello storico conduttore. Ci furono alcuni appelli durante le ricerche. Dopo il ritrovamento del feretro intatto nei pressi delle sponde del fontanile Saretta, in periferia della campagna del comune di Vittuone, vicino a Milano, la famiglia decise di cremarlo. Proprio per evitare un altro trafugamento, pochi giorni dopo la salma del presidente fu cremata nel cimitero monumentale di Torino, su decisione della moglie Daniela e in accordo con i figli. Le ceneri furono poi disperse nelle valli del Cervino, in Valle d'Aosta. Lo stesso anno la salma di Enrica Carello, madre di Mike Bongiorno, venne traslata dal cimitero di Daniente, in provincia di Novara, e tumulata al cimitero monumentale di Torino, nell'edicola di famiglia. Poco più di 2 anni dopo la morte di Mike Bongiorno, un'altra notizia altrettanto drammatica scosse l'intero mondo della televisione. La bara e la salma del re dei quiz furono trafugate. Era il gennaio del 2011, quando dal cimitero di Daniente, in provincia di Novara, le spoglie del compianto conduttore furono rubate. Un lavoro fatto ad arte nel cuore della notte e del quale solo la mattina seguente fu dato l'allarme. Il primo ad accorgersi del crimine commesso fu l'anziano Giuseppe Buscaglia, un uomo che, come ogni giorno, era solito recarsi sulla tomba di famiglia per fare visita ai suoi cari defunti e che poi allertò il custode. Quella mattina giunse nel cimitero di Daniente alle 10:30 in punto. «Ho visto la lapide tolta, i mattoni per terra e il loculo vuoto», dichiarò ai carabinieri. «Non c'era altro». Sentito per primo dai militari nella caserma di Arona, ammise di non avere mai visto persone strane nel cimitero, anzi, spesso non c'era nessuno oltre me. Proprio la tranquillità del luogo giocò dalla parte dei malviventi che, per rubare la salma del conduttore, ruppero la lapide della tomba. Le indagini presero prontamente il via, dopo gli opportuni accertamenti da parte dei carabinieri del RIS, arrivati per l'occasione in elicottero da Parma. Per 2 settimane gli inquirenti raccolsero testimonianze e analizzarono immagini di telecamere e tabulati telefonici, nella speranza di poter risolvere l'ennesimo quiz che anche dopo la sua morte Mike Bongiorno regalò agli italiani. I never had a place to call my own and slept so many nights out all alone. I spent so many hours slowly breaking in and finally found someone who'd let me in. But if I said too much, please let me know. It wouldn't be the first time I've been told. I got the stock in town from this bitter cold. Needed a little light to follow home. I tiptoed past the lights, I hit the glow. Another silent night, found no one home. This bric-a-brac has life that someone knows. A bitter path of life I've been shown. So I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands now when you leave. I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands a little thief. La famiglia di Mike Bongiorno fin da subito rimase sotto shock per l'accaduto e volle mantenere il più stretto riserbo. Siamo sgomenti e increduli, fu il primo commento a caldo del figlio Mike Bongiorno Junior, raccolto dal Corriere. Trascorse 1 mese prima che la moglie del compianto presentatore, Daniela Zuccoli, lanciasse un appello all'Italia proponendo una ricompensa a chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento della salma di Mike Bongiorno. Tante le lettere giunte alla famiglia, tutte però ritenute inattendibili. Nel marzo furono fermati 2 uomini considerati i telefonisti della banda che trafugò la salma di Mike Bongiorno. Entrambi furono accusati di tentata estorsione. Solo nel dicembre del 2011 la bara e la salma del conduttore furono ritrovate a Vittuone, in provincia di Milano.
È stata ritrovata la bara trafugata con le spoglie di Mike Bongiorno. Era abbandonata in aperta campagna vicino a Milano quasi un anno fa, il furto della salma nel piccolo cimitero di Arona in Piemonte. Caterina Proietti e poi Gianfranco Bianco.
Ma dove è stata trovata la bara?
Circa 800 metri. 800 metri, un chilometro.
Adesso siamo decisamente meglio, fu il commento del primogenito. Siamo felicissimi che sia stato ritrovato il corpo, anche perché è sempre stata l'unica cosa che ci interessava davvero. Il ritrovamento avvenne a distanza di 9 mesi dall'arresto di Luigi Spera e Pasquale Cianci, i due ricattatori che nel maggio del 2017 furono poi condannati. Il primo patteggiò 1 anno e 7 mesi di reclusione, mentre il secondo in appello fu condannato a 2 anni e 4 mesi per tentata estorsione in corso. Dopo il ritrovamento della salma, la famiglia di Mike decise di procedere con la cremazione e le ceneri furono disperse nelle valli del Cervino, in Valle d'Aosta. Sono Caribou che cantano Found Out, mentre la storia di Mike Bongiorno l'abbiamo trovata su sussidiario.net, si intitolava Mike Bongiorno e la salma trafugata. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Il tramonto a mezzanotte.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo quasi per chiudere il racconto della nostra storia seriale tratta da Il tramonto a mezzanotte, il podcast di Paolo Buzzoni e Giovanni Savarese, che è la storia della strage di Viareggio avvenuta 15 anni fa, il 29 giugno, con il deragliamento di un treno che trasportava gas liquefatto e la conseguente esplosione di una delle cisterne del convoglio. Nei giorni scorsi abbiamo ripercorso attraverso gli estratti del podcast alcuni dettagli di una storia che è inevitabilmente corale e che incrocia le vite e i destini delle vittime, dei feriti, dei soccorritori e di un'intera città ferita. Nell'ascolto di oggi apriamo uno sguardo sulla vicenda processuale che dopo la strage ha a poco individuato la verità giudiziaria attraverso tutti i gradi di giudizio. In questi anni di ricerca della verità, le vittime sopravvissute e i loro familiari sono stati sempre protagonisti con la loro associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus, nata pochi mesi dopo i fatti e viva ancora oggi.
Il processo di primo grado inizia a Lucca, in un'aula allestita nel polo fieristico della città, il 13 novembre del 2013. Gli imputati sono 33, le parti civili 117. Il primo processo termina il 31 gennaio del 2017, 3 anni e 3 mesi dopo, con 23 condanne e 10 assoluzioni. La sentenza di primo grado è solo l'inizio della storia processuale per la strage, un percorso che porterà ancora sorprese. Si va in appello. Il secondo processo comincia nel novembre del 2018, finisce a giugno del 2019, confermando di fatto le condanne principali, pur facendo registrare alcune assoluzioni e riduzioni di pene per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose, caduti sotto la prima scure della prescrizione. Il vero colpo di scena arriva però al grado di giudizio successivo, quello in Cassazione. Siamo all'inizio di gennaio 2021, subito dopo le feste. L'8 gennaio i giudici di Cassazione escludono un'aggravante, quella che i reati siano stati commessi con l'aggravante appunto della sicurezza sul lavoro, cioè violando le norme che devono garantire la sicurezza dei lavoratori. La conseguenza di questa esclusione è che un'accusa importante, cioè l'omicidio colposo, viene dichiarata prescritta. Il processo perde un altro pezzo, un pezzo fondamentale. Attenzione, non è una soluzione per quei reati che sono caduti in prescrizione. Ce lo ricorda l'avvocato Gabriele Dalle Lucche.
Se si ricorda, però, la Cassazione fu costretta a fare un comunicato la sera dove veniva chiarito questo aspetto. Cioè, è vero che c'era una prescrizione, gli imputati non saranno chiamati a espiare la pena, ma la Cassazione ci ha ricordato che la responsabilità rispetto agli omicidi colposi è stata accertata. Quello che non dobbiamo perdere di vista è questo, che abbiamo un accertamento di responsabilità.
Hanno escluso l'aggravante dell'infortunio sul lavoro e quindi hanno dato la prescrizione per tutti gli omicidi colposi.
Sembra tutto un passaggio tecnico che ha a che fare solo con la procedura penale, ma non lo è.
Ditemi che non è vero!
Non è finita, non è finita. Va letto a modo.
Le urla che sentite sono la reazione di Daniela Rombi alla notizia della sentenza.
Enrico, per piacere, no!
Sono la punta dell'iceberg dei sentimenti dei parenti delle vittime. Per loro quella sentenza significa che la ricerca della giustizia, che sperano possa addomesticare il dolore, si allontana. Si allontana la possibilità di una pena per chi è stato giudicato comunque responsabile per quanto è successo. Ah, dimenticavo, la Cassazione rimanda parte del processo a un nuovo grado di giudizio, in corte d'appello, l'appello bis. La sentenza ci avvicina all'oggi. Viene messa infatti il 30 giugno del 2022, 2 anni fa. Moretti condannato a 5 anni. Estinto il reato di omicidio colposo come deciso dalla Cassazione. 13 conferme di condanna per disastro ferroviario colposo anche per Vincenzo Soprano e Michele Mario Elia e poi dirigenti e tecnici delle aziende coinvolte. Non è finita, ovviamente. Si torna in Cassazione per la pronuncia che si spera definitiva. E questo davvero ci porta praticamente a ieri, al 15 gennaio del 2024. I giudici confermano le responsabilità penali e civili degli imputati. Ripeto, i giudici confermano le responsabilità penali e civili degli imputati. Ne rimanda alcuni, tra cui Mauro Moretti, a un nuovo appello, ma solo per rideterminare l'entità della pena, perché hanno diritto alle attenuanti generiche, dice la Cassazione. Per Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia, la sentenza è definitiva. Donatella Francesconi ci racconta il senso delle condanne e della storia di Viareggio.
Per quanto sia stato lungo e doloroso, però c'è un punto fermo. I manager delle società coinvolte in Germania e in Italia sono stati condannati. E alla fine, primo grado, appello, appello bis, Cassazione, raccontano una storia che è più semplice di quello che si pensi. Ed è una storia di mancata vigilanza su un treno che io, Germania, diciamo, azienda della Germania, affitto e io, azienda italiana, prendo in affitto, che è una storia che tutti possono capire. Io lo affitto e ti dico che va tutto bene, tu lo prendi in affitto e ti fidi del fatto che io ti abbia detto, perché io sono tuo fornitore, vieni sempre da me, che va tutto bene. Questo non si doveva fare. Tutte le sentenze relative al disastro ferroviario di Viareggio dicono una cosa sola: c'è stato un mancato controllo sui convogli che venivano dall'estero. Ricordiamo che all'epoca Trenitalia non aveva carri merci propri, a differenza di oggi che è nata una società apposta per il trasporto merci, e questo controllo omesso è la colpa.
È passato davvero tanto tempo dall'inizio delle indagini e poi dal primo processo. E quando i mesi scorrono, quando scorrono gli anni, il concetto stesso di giustizia cambia. Ci può essere una giustizia vera, piena, dopo 15 anni? I momenti di attesa non sono finiti, perché altri giudici si esprimeranno su dettagli che poi non sono così insignificanti, al contrario. In fondo, la giustizia sta ancora aspettando, ma la verità sulla strage di Viareggio è stata accertata e dichiarata. Quando ho incontrato Daniela Rombi, la mamma di Emanuela Menichetti, gli ho chiesto di immaginare il momento in cui sarebbe tutto finito. Cioè basta processi, basta verdetti, basta attese davanti ai tribunali.
Io credo che direi ad Emanuela che è finita qua. Quindi adesso mamma, siccome io gli ho promesso che sarei andata fino in fondo, ma non è una promessa perché ho fatto una promessa solo a lei. A questo punto mi sento io implicata come cittadina, capito? Perché queste robe non devono accadere, possono non dover accadere, si può fare. E a questo punto mi darei pace un attimo di questa roba e poi continuo questa vita che mi è concessa di vivere, dedicandomi con l'associazione completamente alla sicurezza sul lavoro. Oggigiorno muoiono 3 persone sul lavoro ogni giorno e non è pensabile, non è concepibile, non è ammissibile. Quando ti succede una roba del genere, purtroppo diventi, cioè non ne puoi fare a meno, no? Di diventare cosciente e consapevole. E quindi non puoi accettare una roba del genere, quindi la devi combattere.
Prima o poi di follia scoppierà mezza umanità su di noi, stormi di nucleari avvolto. Ma l'amore è un dio e saremo io e te l'arca di Noè. Questo amore crea e alla fine di questa odissea.
Beh, che pregio chiudere una puntata con un brano di Umberto Tozzi. Grazie a Luca Micheli che lo ha scelto, grazie a tutta la redazione che rende possibile questo programma. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a matteocaccia@radio24.it, storie che trovate oltre che qui, oltre che in podcast, anche in un libricino che abbiamo pubblicato con l'editore del Sole 24 Ore, si chiama Cose che succedono vivendo, e che trovate o nelle edicole oppure nelle librerie. Contiene 50 delle migliori storie raccolte in questi ultimi anni. Ora linea al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!